Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Sempre più fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Per Teheran i continui attacchi israeliani sul Libano rischiano di far saltare tutto. Gli iraniani avrebbero sospeso le comunicazioni con Washington, di fatto bloccando il negoziato. Ma Donald Trump cerca di calmare le acque parlando di colloqui che proseguono a ritmo serrato. Nel pomeriggio Trump e Netanyahu hanno parlato al telefono. Il premier israeliano minaccia di colpire Beirut in caso di attacchi di Hezbollah sulle strade, lunghe colonne di auto in fuga. Alla vigilia del 2 giugno Mattarella ha ricordato la svolta dopo il fascismo, fu un corale esercizio di democrazia. Il capo dello Stato richiama l'articolo 11 della Costituzione, l'importanza del diritto al rispetto alla prepotenza delle armi. Via libera al regolamento sui rimpatri dell'Unione Europea è una stretta che guarda a destra, via libera alla deportazione fuori dall'Europa, netta erosione dei diritti di difesa. Quattro persone sono state trovate carbonizzate in un'auto nel Cosentino, si ipotizza l'omicidio legato al caporalato, forse erano braccianti che lavoravano nei campi della zona. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio di questa sera. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, partiamo dalla crisi in Medio Oriente. Oggi è stata una giornata convulsa, siamo passati da negoziati probabilmente sospesi tra Iran e Stati Uniti, con Teheran che avrebbe sospeso le comunicazioni con Washington, a Donald Trump che in serata ha parlato sul suo social Truth di colloqui con l'Iran che proseguono a ritmo serrato, minimizzando anche la possibile fine dei negoziati in un'intervista a CNBC. Insomma, per capire quanto sta accadendo in diretta con noi c'è il nostro Emanuele Valenti. Emanuele, qual è il senso di questa giornata?
Buonasera, sì, come dicevi tu Chiara, una giornata molto intensa, oltretutto una giornata che non è ancora finita, non è ancora terminata, nella quale su vari fronti, sia il fronte libanese, quindi Israele contro Hezbollah da una parte e Iran versus Stati Uniti dall'altra, è stato molto chiaro come la tregua, come cessato il fuoco, che ormai dovrebbe essere in vigore da alcune settimane, sia sempre più fragile, almeno quello tra Stati Uniti e Iran, perché quello in realtà è il Libano, è già saltato da tempo. Oltretutto ricordiamoci che arriviamo da un fine settimana nel quale, lo abbiamo saputo tra ieri sera e stamattina, c'è stato un nuovo scambio a fuoco tra Teheran e Washington in Iran e nella zona del Golfo. Oggi l'Iran ha detto, ancora non ufficialmente, ma comunque ha fatto capire che i colloqui, i negoziati al momento sono sospesi, congelati con gli americani a causa degli attacchi israeliani sul Libano. Trump, come dicevi tu Chiara, in realtà stasera ha negato, non abbiamo ancora una parola ufficiale su questo da parte di Teheran, ma il fronte caldo appunto ed è proprio il Libano. Oggi Netanyahu ha minacciato attacchi anche sul sud di Beirut, quindi la zona sciita, quindi la roccaforte di Hezbollah. C'è stato un esodo importante per l'ennesima volta, migliaia e migliaia di veicoli che hanno bloccato le principali arterie stradali della città, di quella zona, in fuga dai quartieri sud di Beirut. E poi questa sera l'intervento di Donald Trump dopo una telefonata con Netanyahu. Trump ha detto che sia il governo israeliano che Hezbollah avrebbero accettato, questo lo ha ripetuto anche l'ambasciata americana in serata, l'ambasciata americana a Beirut, in Libano, avrebbero accettato questo accordo. In sostanza l'accordo cosa prevede? Prevede che al momento gli israeliani non colpiranno il sud di Beirut, il quartiere sud di Beirut, e Hezbollah non sparerà sul nord di Israele. Però Netanyahu ancora poco fa ha detto: siamo pronti comunque ad attaccare Beirut, ma in ogni caso continueremo le nostre operazioni nel sud del Libano. Ormai gli israeliani sono dentro per quasi 40 chilometri in territorio libanese, quindi, come dire, come dicevi tu Chiara, Trump ha cercato un po' di calmare le acque, la situazione rimane comunque molto fluida, molto fragile. Domani a Washington ci dovrebbe essere comunque un incontro tra il governo libanese, non tra Hezbollah quindi, tra il governo libanese e il governo israeliano. Stiamo a vedere quello che succederà. Ripeto, la situazione è ancora molto confusa, il quadro è molto fluido, potrebbe ancora succedere di tutto. Restituisco la linea.
Grazie, grazie Emanuele Valenti. In questo momento, dunque, lo sentivate, il Libano è il fronte più delicato che potrebbe far saltare non solo il negoziato tra iraniani e statunitensi, ma anche la tregua tra le due parti. Oggi abbiamo sentito Elsa Brunet, cooperante della ONG AVSI a Beirut.
Il maggiore esodo è avvenuto questa mattina. Le strade, le autostrade del paese rimangono comunque completamente bloccate e le persone hanno cominciato a scappare da Dahiyeh e dai quartieri vicini in massa, come si è visto nelle immagini. È una popolazione che ormai vive di valigie. Molti dei miei colleghi e molti dei cui genitori abitano nelle zone mi dicevano i miei genitori sono tornati a casa dopo il cessate il fuoco, ma non hanno mai disfatto le valigie. Il che vuol dire che stiamo parlando di una popolazione capace di scappare, insomma, in condizioni di fuggire di casa in 10 minuti. Non appena si è sentito che potrebbero esserci degli ordini di evacuazione, hanno già fatto cominciare immediatamente questo esodo, di persone che non sanno neanche più dove andare. Altri colleghi mi hanno raccontato di come le persone siano per strada. Ormai le persone non stanno neanche più cercando di andare nei rifugi, sovraffollati o cercando di andarsene in una casa, sono stanchi, non ce la fanno più a cercare un rifugio di fortuna, per cui si stanno sistemando sotto agli alberi, si stanno sistemando, come dire, il più lontano possibile dai palazzi, ma rimangono per strada sotto agli alberi, hanno portato cuscini, hanno portato beni di prima necessità e zaini e rimangono e aspettano, si aspetta.
Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia ha rotto il blocco navale israeliano ed è riuscita a raggiungere Gaza. È una delle navi dell'ultima missione. Era stata abbordata dalla Marina di Tel Aviv e poi abbandonata al largo di Creta. Senza equipaggio, è stata spinta da vento e correnti fino alle coste di Gaza e qui è stata accolta a riva. Quello che state ascoltando è il sonoro di un video ricondiviso proprio dalla flottiglia. Mostra alcune persone che tentano di recuperare i pannelli solari della barca, fondamentali nella striscia per la carenza di carburante. Non è chiaro se una parte del carico di aiuti fosse ancora a bordo. Oggi la politica italiana vive soprattutto la vigilia del 2 giugno. Domani è l'80° anniversario del referendum che sancì la nascita della Repubblica. Un voto a cui parteciparono per la prima volta anche le donne, fino a quel momento escluse. Domani a Roma ci sarà la tradizionale parata ai fori imperiali, prima la cerimonia all'altare della patria. Il Presidente della Repubblica oggi è intervenuto 2 volte parlando ai prefetti e al corpo diplomatico. Da Roma, Anna Bredice.
Se questa mattina nel discorso ai prefetti ha puntato di più su quel patto civile nato 80 anni fa e ispirato ai valori della democrazia e l'uguaglianza, oggi pomeriggio, ricevendo gli ambasciatori, compresi quelli di Iran e Israele, il capo dello Stato ha centrato il suo discorso sull'articolo 11 della Costituzione, che sancì 2 principi: il ripudio della guerra, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo, dice Mattarella, e la condivisione di sovranità con gli altri paesi. A questi principi il capo dello Stato si ispira ancora oggi e per questo si oppone, dice, alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che è deprecabile. Mattarella cita il Libano, l'Ucraina. Del Libano denuncia la minaccia di una guerra che colpisce brutalmente in maniera indebita la popolazione civile, dice, ma non cita le precise responsabilità di Israele, dell'America di Trump, della Russia, forse perché, ad eccezione dell'ambasciatore russo assente, gli altri erano al Quirinale. In ogni caso, per Mattarella è un principio fondamentale la difesa del diritto internazionale. I suoi discorsi in questi giorni, alla vigilia di un appuntamento che il Presidente della Repubblica sente molto, hanno toccato vari punti, dall'urgenza di una maggiore coesione sociale, dalla difesa dei valori dell'uguaglianza, la democrazia nata dalla Resistenza, fino all'articolo 11, passando per la svolta democratica, dice, data dalla partecipazione delle donne al voto nel 1946. Domani la giornata dell'anniversario vedrà la consueta parata e la visita all'altare della patria. Infine il concerto, lo spettacolo nella piazza, e che si vedrà oltre che in TV anche sui maxischermi di 23 città. Digno allo studio.
A Bruxelles poco fa è arrivato il via libera finale al regolamento europeo sui rimpatri, una normativa che, come abbiamo detto nei titoli, guarda a destra e impone una stretta sulla gestione della politica migratoria. I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri hanno dunque trovato un accordo. L'intesa deve essere ora approvata dalla Commissione LIBE, Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni e dalla plenaria. Sentiamo il servizio.
Dopo oltre 6 ore di negoziati è stata raggiunta l'intesa finale sul regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo della nuova legislazione europea in materia di migrazione e asilo. Il regolamento ruota tutto attorno a misure quantomeno dubbie sul piano dello Stato di diritto e che danno una stretta ai diritti delle persone migranti a cui non viene riconosciuto il diritto di asilo o a cui è scaduto il permesso di soggiorno. Per esempio, sono previste decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso. Un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio per facilitare il riconoscimento delle decisioni di altri stati UE e sanzioni penali per chi non collabora con la decisione di rimpatrio. Si temono poi le misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private nelle sedi di ONG anche senza mandato dell'autorità giudiziaria per cercare persone da rimpatriare. E poi c'è tutta la questione dei return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, e sarà proprio questo paese a occuparsi della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Ora, l'intesa dovrà essere approvata dai 27 governi e dal Parlamento europeo, ma col lago politico spostato a destra non sembra esserci alcun dubbio sull'esito finale. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
In Danimarca la premier uscente, leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen, è riuscita a trovare un accordo per formare un nuovo governo di centrosinistra oltre 2 mesi dopo le elezioni parlamentari in Danimarca. In seguito a molti negoziati, Frederiksen manterrà la sua posizione in un nuovo esecutivo che vede una coalizione con il Partito Popolare Socialista e i partiti centristi. A Catania è morta dopo 2 giorni di ricovero Alessandra Bruno, la 49enne picchiata con un martello dal compagno Salvatore Mallamo sabato scorso. Il 53enne era stato arrestato dopo che una delle figlie della coppia aveva visto la madre riversa a terra con una ferita alla testa e aveva chiamato i soccorsi. Mallamo è ora accusato di femminicidio. Nel Cosentino 4 persone sono state trovate carbonizzate in un'auto ferma a un distributore di carburante ad Amendolara lungo la statale 106. Si tratterebbe di migranti, probabilmente pakistani. Tra le ipotesi al vaglio c'è l'omicidio legato al caporalato. Ascoltiamo Franco Maurella, giornalista che sta seguendo il caso per il Quotidiano del Sud.
Impensabile che da un'autocombustione, quindi un incendio in un'auto, 4 persone non riescono a saltare fuori e a porsi in salvo. Si presume che queste persone siano state uccise e poi dato fuoco all'auto. Ad avvallare questa ipotesi ci sono le telecamere di sorveglianza, sono state già viste dagli inquirenti e abbiano mostrato delle persone accanto all'auto prima dell'incendio e scappate via subito dopo le fiamme. Questo lascia anche supporre che possano essere state portate sul posto da altro luogo, lasciate lì e poi date alle fiamme il minivan per far sparire ogni traccia possibile. Questa è una zona metà strada tra la Sibaritide e il Metapontino, 2 aree di eccellenza agricola che hanno bisogno assoluto di braccianti agricoli e quindi di manodopera. Si ipotizza che i 4 potessero essere partiti da Corigliano Rossano, che è solitamente una zona ad alta concentrazione di braccianti agricoli, per recarsi nel Metapontino in Puglia per la raccolta di fragole e di altri prodotti.
Si chiamava Samir Assire, 27 anni, di cittadinanza marocchina, il detenuto morto suicida nel carcere di Poggio Reale la notte scorsa, soffriva di problemi di tossicodipendenza. Dall'inizio dell'anno sono 24 i suicidi che si sono verificati negli istituti penitenziari in tutta Italia. Secondo il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello, tra i problemi, oltre al sovraffollamento, c'è la presenza sempre maggiore nelle carceri di casi di dipendenze e disagi psicologici. Ascoltiamolo.
Noi abbiamo su 2.269 detenuti oggi a Foggia Reale un sovraffollamento pauroso, 80 casi psicotici, più di 700 tossicodipendenti, appena 2 psichiatri, ma lo psichiatra non è che visita tutti i detenuti che entrano. È il sistema che, diciamo, si perde. In Campania abbiamo 8.016 detenuti fino alla scorsa settimana. 2113 detenuti erano tossicodipendenti conclamati. Significa che erano iscritti ai CERT, che appena sono arrivati dagli accertamenti sono usciti fuori già dipendenze. Ora queste persone, la maggioranza, sia queste che quello con disagio psichico, vengono denunciati dai familiari. È il fallimento dei CERT che non funzionano fuori, delle politiche di accudimento, politiche sociali, delle politiche che riguardano i centri di salute mentale. Abbiamo bisogno di più figure sociali, ma innanzitutto abbiamo bisogno di non far entrare in carcere il tossicodipendente che non ha commesso reati di sangue.
Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina. Grazie per l'ascolto, un saluto, una buona serata da Chiara Manetti.